diretta di questa mattina, la manovra economica del governo, l'indirizzo di politica economica di questo governo è piuttosto chiaro: favorire i ceti medi e colpire ancora di più i poveri, la reintroduzione dei voucher, il condono fiscale mascherato, il perdurante impegno nella spesa bellica, la riduzione della spesa sociale, la progressiva cancellazione del reddito di cittadinanza sono soltanto alcuni degli indicatori, dei tasselli del mosaico di Meloni. Ed è collegato con noi Renato Strumia della CUB, anche in vista della giornata di sciopero del corteo del 2 dicembre a Torino. Ciao Renato.
Sì, ciao a tutti.
Allora, raccontaci un po' quali sono gli assi di questa manovra economica del governo.
Ma in linea di massima direi che c'è una forte continuità con le politiche economiche precedenti, con un'attenzione al, diciamo così, al ceto, o meglio alle classi sociali di insediamento dell'elettorato dei partiti che sostengono il governo, in particolare la Lega e Alleanza e Fratelli d'Italia. Naturalmente la scelta strategica è quella di non toccare gli interessi di queste classi, anzi di favorire, diciamo così, comportamenti antifiscali, no? Quindi da questo punto di vista il governo parte dal presupposto che bisogna lasciare spazio a tutti quelli che fanno, che vuol dire lasciare sostanzialmente libertà di impresa senza interferire con politiche che possono essere fastidiose o mettere in crisi, diciamo così, il processo di accumulazione, e nello stesso tempo favorire questi ceti che possiamo definire ceti parassitari, che sostanzialmente sopravvivono all'interno degli interstizi economici con la piccola impresa che regge in gran parte sull'evasione. Infatti, se andiamo a vedere in questo nella distribuzione dell'IRPEF, lavoratori autonomi, commercianti, piccoli professionisti e così via, sostanzialmente riescono a fare a meno di pagare almeno il 70% dell'IRPEF che è loro dovuta. Il governo seconda questi comportamenti attraverso una serie di strumenti che abbiamo capito quali sono: l'innalzamento della soglia del contante a 5.000 euro, il fatto che hanno aumentato da 30 a 60 euro il limite per il pagamento obbligatorio con il POS, quindi questo vuol dire saltare il 60% delle transazioni, e quindi di fatto vuol dire dare ampio spazio all'evasione fiscale senza toccare quei 100 miliardi di evasione fiscale che attualmente viene evasa. Naturalmente il peso di tutto questo ricade su chi? Sui lavoratori dipendenti, sui pensionati, a cui spetta il compito di pagare le tasse e di fare fronte a quelle che sono le difficoltà economiche. Il grosso della manovra è centrato ovviamente sul rimborso, diciamo così, del rincaro energetico per le famiglie, ma soprattutto per le imprese, quindi 21 miliardi su 35 sono destinati a questo, anche se i provvedimenti operativi poi si limitano a stanziare 2.5 miliardi di euro per il primo trimestre, perché poi dopo non si sa cosa possa accadere. Si spera ovviamente che i prezzi dei carburanti scendano e quindi la situazione migliori. Il grosso della manovra mi pare sia fatto sulle pensioni, che vengono usate ancora una volta come bancomat per redistribuire risorse all'interno della stessa categoria. Le misure del governo sostanzialmente puntano a risparmiare 2 miliardi nel 2023 e 4 miliardi nel 2024. Attraverso questa manovra, che è anche un po' demagogica, che possiamo definire egualitaria, tra virgolette, nel senso che vengono alzate le pensioni minime, che sono le uniche, diciamo così, a tenere il passo con l'inflazione. Da 525 euro al mese si passerà a 570 nel 2023, a 580 nel 2024, quindi queste pensioni da fame vengono leggermente riviste verso l'alto, in una misura che è pari all'8.8%, quindi rispetto a un'inflazione del 12% sono comunque in perdita anche loro, però diciamo che c'è una maggiore attenzione per riuscire in qualche modo a tenere elevati i livelli minimi di sussistenza. Mentre invece il grosso del peso di questa redistribuzione avviene per tutte le pensioni che superano i 2.100 euro di importo lordo, perché queste subiscono una sorta di rivoluzione che li porta ad avere dei tagli secchi che nel caso delle pensioni più alte arrivano fino a ad avere, diciamo, un adeguamento soltanto del 35% rispetto al tasso di inflazione. Quindi abbiamo una grande perdita del potere d'acquisto delle pensioni, soprattutto quelle che si collocano da 1.500 euro netti in su, diciamo che il governo redistribuisce risorse all'interno di questa categoria colpendo le pensioni che vanno un po' oltre il minimo, un po' oltre, diciamo così, la media, e riesce a far ricadere questi costi sulla stessa categoria redistribuendo all'interno del gruppo le risorse. Per quanto riguarda il resto, ci sono dei ritocchi su...
Beh, se posso permettermi, farei una piccola considerazione su questo merito. La demagogia elettorale di Fratelli d'Italia era quella di dare un contentino ai poveri italiani che sono stati, ai noi, una parte significativa del loro elettorato, e magari investire molto meno su categorie che tendenzialmente non hanno votato per Fratelli d'Italia. Poi adesso entreremo nel merito delle altre questioni e sugli altri pezzi di ceto medio che invece sono stati favoriti, ma mi sembrava, come dire, utile inserire questo tipo di considerazione. Non so come la vedi tu.
Sì, in qualche modo diciamo che l'attenzione della sinistra verso le ZTL, no, che sono diventati l'insediamento elettorale principale, diciamo così, di una sinistra che rappresenta sostanzialmente la parte medio-alta del lavoro garantito, viene in qualche modo utilizzata attraverso questo riferimento politico ed elettorale per in qualche modo sfrondare le pensioni dei più ricchi, tra virgolette, mettiamola così. Per quanto riguarda il lavoro precario, naturalmente non c'è nessun miglioramento, anzi, perché, come dicevi tu, la reintroduzione dei voucher, fatto sempre con l'alibi che in questo modo si contrasta il lavoro nero, ritorna sostanzialmente a una situazione pre-2015, quindi si ritorna indietro anche su questo fronte. Su opzione donna c'è un innalzamento a 60 anni dei limiti per poter accedere, con il fatto che devi essere anche o caregiver, quindi avere, diciamo così, compito di assistenza rispetto a un parente invalido, oppure essere invalida tu stessa. Quindi se non hai oltre il 74% di invalidità non viene presa in considerazione. A questo si aggiunge poi il criterio molto ideologico che se non hai dei figli devi lavorare di più, quindi c'è poi lo sconto di un anno se hai un figlio, di 2 anni se hai 2 figli, quindi si ritorna alla situazione pregressa, 58 anni soltanto in questi determinati casi. Per l'APE sociale c'è sostanzialmente una proroga della normativa precedente con un allargamento un po' di quelle che sono considerate le categorie usuranti, e c'è l'introduzione per il 2023 di quota 103, che è un provvedimento che consente di andare in pensione a chi ha 62 anni di età e 41 anni di servizio, con dei costi che anche lì vengono sostanzialmente redistribuiti all'interno della fiscalità generale, perché saranno più di 570 milioni i costi per il 2023, più di 1 miliardo per il 2024, che andranno a scapito della fiscalità generale. Ovviamente le imprese sono tutto sommato soddisfatte di questa manovra, perché il governo considera fondamentale il ritorno alla centralità del dialogo con i corpi intermedi, alias con Confindustria, e quindi questo principio per cui non bisogna disturbare il manovratore a Bonomi va molto bene, come ha ribadito anche ieri nella conferenza di inaugurazione di Confindustria Veneto Est. E quindi da questo punto di vista è un governo molto compatibile con gli interessi dei padroni, con il rispetto dei parametri europei e così via.
C'è stata qualche debole protesta da parte di Landini e della CGIL, che però al momento non sembra concretizzarsi in nulla di più che qualche parola.
Sì, l'atteggiamento sembra decisamente di attesa, per capire se riescono a strappare qualche piccola modifica di qui all'approvazione definitiva. Ovviamente uno dei punti su cui è venuto meno l'impegno del governo è quello sul cuneo fiscale. Si pensava di riuscire ad avere la restituzione di almeno un 5% di questo cuneo fiscale, di questo peso dei contributi sul salario complessivo, viene dato in realtà pochissimo, i 5 punti diventano 3 per chi ha fino a 20.000 euro, quindi fino a un reddito di 1.538 euro al mese lordo, e restano a 2 per chi ha diciamo così un reddito fino a 35.000 euro. Quindi di fatto c'è la conferma dei provvedimenti precedenti senza nessun reale miglioramento, soprattutto per le categorie che pagano di più. In più, le aliquote fiscali su cui si sta lavorando come progetto potrebbero ridursi da 4 a 3, ancora una volta attraverso una mancata, diciamo, progressività dell'imposta e un peso sui salari bassi che resta eccessivamente elevato, perché continuano a pagare di più di quello che pagano chi, i percettori di affitti con la cedolare secca e i percettori di rendite che pagano solo il 12,50, mentre invece le aliquote fiscali sui redditi più bassi partono dal 23 e da lì andare in su.
Insomma, sostanzialmente chi le tasse è obbligato a pagarle in quanto lavoratore dipendente continuerà a pagarle come prima, più di prima, e invece molti regali sono all'orizzonte per tutti gli altri.
Sì, esiste tutta una serie di incentivi che vengono studiati ovviamente per il sistema di impresa. Basti pensare alla flat tax, che viene non soltanto confermata, e quindi anche questo è un meccanismo che attualmente fa risparmiare circa 20 miliardi di euro a queste particolari categorie. Non soltanto resta in piedi, ma addirittura viene allargato ed alzato il limite: anziché 65.000 euro si passa a 85.000 euro per le partite IVA che hanno regime forfettario, e in più viene trattato in modo favorevole anche gli incrementi di reddito, perché chi supera quei limiti lì per i primi 40.000 euro di incremento rispetto alla media degli anni scorsi avrà anch'esso una tassazione del 15%. Quindi questo viene fatto sotto l'alibi del fatto di non impedire la crescita del fatturato per le piccole imprese, ma di fatto si traduce in un risparmio di carico fiscale, per cui a parità di reddito un lavoratore dipendente paga il 43 e un lavoratore autonomo paga il 15.
Beh, mica bruscolini, insomma. Tanti soldi, tanti regali al proprio elettorato di riferimento, d'altra parte.
Sì, possiamo dire che questo governo interpreta al meglio, diciamo così, la rappresentanza del popolo delle partite IVA, di chi comunque si trova a lavorare o ha scelto di lavorare con queste modalità, trasferendo risorse, diciamo così, da quello che è il bacino fiscale sicuro, lavoratori dipendenti e pensionati che hanno la trattenuta alla fonte, quindi non hanno nessuna possibilità di eludere, tant'è vero che l'IRPEF in questi casi, l'elusione dell'IRPEF in questi casi si riduce a meno del 3%, sostanzialmente corrispondente a piccole fasce di lavoro nero che non sono normate, mentre invece il grosso dell'evasione, soprattutto sull'IRPEF, avviene sulle altre categorie. In più ovviamente c'è l'evasione e l'elusione del sistema di impresa, che a livello di IVA, a livello di IRAP, a livello di IRES, perché lì parliamo di evasioni quantificabili in ciascuna di queste voci in almeno 25-30 miliardi l'anno.
Chiarissimo. E per quello che riguarda invece quello che si chiama il salario differito, ossia sanità, trasporti, scuola?
Beh, ci sono pochissimi investimenti, perché anche lì il grosso degli investimenti sulla sanità vengono fatti ad esempio attraverso gli strumenti legati al PNRR, quindi l'inaugurazione di questi ospedali di comunità che molto spesso sono semplicemente cambiare etichette a strutture già esistenti, con una forte trasferimento di risorse comunque verso il settore privato. Quindi tutta la sanità si sta trasformando in una mega industria che produce profitti, che è in mano sempre di più a strutture private che sostanzialmente sostituiscono il sistema pubblico attraverso costi che vengono però addossati alla collettività. E anche per le scuole tutto sommato è così, tolti alcuni progetti di ristrutturazione edilizia in capo al PNRR, il grosso delle scuole non viene rifinanziato. Anche dal punto di vista dei contratti pubblici abbiamo un adeguamento soltanto parziale a quella che è stata la perdita del potere d'acquisto degli anni scorsi, e l'incedere dell'inflazione a ritmi sempre più forsennati ovviamente deteriora il potere d'acquisto con una velocità impressionante.
Questo lo stiamo vedendo, constatando. Credo che soprattutto settori come quello della sanità stiano entrando in pesante sofferenza dopo 2 anni di chiusure di reparti, di interi pezzi di ospedale, di ambulatori per far posto all'assistenza agli ammalati di Covid. Una parte significativa di questi luoghi non sono stati riaperti o sono stati riaperti in maniera parziale, sottraendo al territorio, se ne sottraendo alla sanità territoriale delle risorse preziose, mentre contemporaneamente si moltiplicano le strutture private convenzionate che stanno diventando il punto di riferimento principale per le persone che hanno bisogno di visite e esami specialistici. Non so come la vedi tu, ma mi sembra che questa tendenza, ad esempio qua in Piemonte, è una tendenza che alla privatizzazione sul modello lombardo, che sta facendo passi da gigante.
Sì, credo che la crisi della sanità la possiamo vedere in almeno tre aspetti. L'allungamento delle liste d'attesa per quanto riguarda le prestazioni anche in alcuni casi urgenti e essenziali, quindi ti capita di dover aspettare un anno per un esame che può rivelarsi strategico per la protezione, la diagnosi precoce di un problema che può essere serio. Dall'altro lato abbiamo la fuga dei medici, per cui abbiamo delle dimissioni continue, soprattutto dai reparti di medicina d'urgenza, di medicina d'emergenza, perché le condizioni di lavoro sono diventate insostenibili e lo stress lavoro correlato in questi casi diventa insopportabile. Molti medici fanno la scelta di dimettersi e fare altro, cercare occupazione in altri settori meno stressanti, meno impegnativi, meno rischiosi anche dal punto di vista delle cause legali, che spesso poi si innescano su casi che sono andati male. E poi infine abbiamo l'edilizia sanitaria, perché ovviamente gli ospedali sono spesso concentrati in zone dal punto di vista immobiliare pregiato, e quindi gli enti cosa cercano di fare? Cercano di svuotarli, di chiuderli, di venderli per poi trasferirsi altrove. Ad esempio qui a Torino abbiamo visto il caso del Maria Adelaide, che si sta cercando di trasformare in una residenza universitaria e in altre attività più remunerative dopo la sua chiusura ormai avvenuta credo 10-12 anni fa. Abbiamo il caso della Maria Vittoria e del Maria Adelaide, che si vogliono recuperare come strutture immobiliari e trasferire il tutto alla Pellerina, negli ex stabilimenti Thyssen. Quindi questo è un progetto che è emerso da poco, di cui si sta cominciando a discutere, quindi anche lì avremo diciamo così la valorizzazione pubblica di un bene privato abbandonato, come può essere quello di questa vecchia fabbrica disuso che leghiamo anche a un episodio tragico come il rogo che ha fatto perdere la vita a 7 operai nel 2007. E quindi da questo punto di vista la sanità diventa veramente un modo per trasferire ingenti risorse dal pubblico al privato, sempre sotto l'etichetta di provvedimenti socialmente avanzati, mentre invece quello che avviene a livello di processi reali è ben diverso, come sappiamo bene.
Infatti ricordo perfettamente quando venne fatta tanti anni fa la riqualificazione del Lingotto, tanti soldi pubblici per un'impresa chiaramente privata, e oggi si profila all'orizzonte che questo avvenga proprio con lo scheletro della Thyssen, facendo guadagnare proprio quegli stessi che a suo tempo provocarono la morte di quei 7 operai bruciati vivi nel dicembre del, del 2007. Quindi una memoria che conserviamo tutti quanti, non perché i morti sul lavoro non ci siano tutti i giorni, anzi è in costante peggioramento il numero di coloro che perdono la vita lavorando, ma quel caso divenne emblematico per il gran numero tutti insieme, soprattutto per la morte terribile che fecero ustionati vivi all'interno di una fabbrica in cui le misure di sicurezza erano state tutte quante allentate. Questo mi offre un po' anche l'occasione per parlare del peggioramento delle condizioni di lavoro di tutti coloro che si trovano oggi a dover comunque lavorare se vogliono mettere insieme il pasto, il pranzo con la cena. E questo mi pare che sia un altro degli elementi che caratterizzeranno lo sciopero generale che è stato lanciato dal sindacato di base per il 2 di dicembre.
Sì, difatti tra i vari punti che vengono stati inseriti in piattaforma c'è anche quello di varare una legge che consideri un reato penale l'omicidio sul lavoro legato a questo grande aumento di incidenti. Aumento di incidenti che è dovuto anche a una serie di meccanismi di trasformazione del mercato del lavoro che purtroppo hanno inciso pesantemente su questo. Non soltanto la precarizzazione, il varo ad esempio di cantieri come quelli del 110% che hanno visto esplodere le piccole imprese che si occupavano di edilizia partendo spesso da situazioni in qualche modo poco tutelanti, non c'era il tempo per formare i lavoratori, non c'è il tempo per seguire le procedure, diciamo così, di prevenzione degli incidenti in questi cantieri improvvisati che devono muoversi in fretta, chiudere in fretta perché sennò la legge scade, i finanziamenti non sono più cedibili e così via. Ma anche nel complesso l'esplodere dei contratti a termine, no? Che hanno caratterizzato tutta la ripresa post-pandemica. Ci sono ormai l'80% dei neoassunti sono assunti con questi tempi determinati, con una rotazione fortissima. Ovviamente questo non dà modo di formare i lavoratori rispetto alle procedure che devono seguire per evitare di subire incidenti e questo sicuramente finisce poi per aumentare l'incidenza degli eventi perché la gente non ha il tempo e le procedure, non ha il modo di seguire le procedure minime che sono previste in ambito lavorativo.
Ecco, e a proposito di cantieri che aprono, che chiudono, eccetera, e che cosa accadrà con i nuovi provvedimenti che il governo ha preso per quello che riguarda i vari bonus edilizi?
Ma sicuramente su questo si va a chiudere un'epoca, come già avevamo intuito dai provvedimenti precedenti, dalla costante criminalizzazione in qualche modo di questo strumento al pari quasi del reddito di cittadinanza. È chiaro che il 110 è stato un provvedimento che è costato molto in termini di trasferimenti dalle casse dello Stato, però è anche vero che ha attivato un volano economico che è quello che poi è stato alla base dell'aumento del PIL di oltre il 6% nel 2021 e di quasi il 4% nel 2022. La revisione di questa misura farà sì che scenda il 110, scenda al 90%, continuerà a valere per i condomini per una certa fase, mentre invece per quanto riguarda le case private bisognerà avere dei requisiti molto stringenti, tali da rendere quasi inesistente questo contributo, perché bisognerà stare sotto i 15.000 euro come ISEE, bisognerà usarla come prima casa, quindi di fatto, almeno così come è disegnato, secondo uno studio che è stato pubblicato in questi giorni, è una cosa che va quasi completamente a beneficio dei single. È difficile che un single si metta a ristrutturare una casa spendendo centinaia di milioni di euro per viverci da solo, insomma, è molto più sarebbe stato molto più logico se questo quoziente fosse stato corretto attraverso i meccanismi dei componenti familiari, perché è chiaro che chi risulta una casa normalmente lo fa per la propria famiglia, per un numero di componenti che sono un pochino più numerosi. Quindi così com'è mi sembra che sia un provvedimento che resta solo sulla carta, ma che non avrà nessun impatto in un processo che è fondamentale, quello della transizione energetica, che dovrebbe portarci verso modelli, diciamo così, di consumo innanzitutto più parchi, quindi farci abbassare il livello di consumi escludendo quelli inutili, quelli totalmente superflui, e dall'altro dovrebbe farci concentrare sulle forme di consumo energetico più sostenibili, quindi quelle più disponibili per tutti, che può essere il sole, l'eolico e così via, attraverso ovviamente un sostegno nell'investimento privato attraverso fondi pubblici che però siano mirati a ridurre effettivamente il grado di impatto che abbiamo come impronta umana sui processi naturali. Tutto questo mi sembra decisamente distante, anzi si sta ovviamente con l'emergenza energetica dettata dalla guerra russo-ucraina, si va verso la riscoperta del nucleare, verso la rivalorizzazione del carbone, verso l'utilizzo comunque di fonti fossili purché si riescano a reperire. Quindi tutto quel discorso è bellamente accantonato in funzione del fatto che siamo con l'acqua alla gola e dobbiamo cercare gas ovunque nel mondo per sopperire alla sostituzione di quello che viene a mancare con le forniture russe.
Chiarissimo. Ed è soltanto il bonus 110 che di fatto viene in parte abolito, in parte seccamente ridimensionato, o anche gli altri bonus?
Diciamo che dovrebbero restare quelli storici, quindi il 65% per l'efficientamento energetico, il 50% per le ristrutturazioni edilizie. Non ho ancora capito il bonus facciate, che poi in realtà è quello che ha dato adito alle maggiori truffe, perché il bonus facciate non richiedeva la presenza di requisiti e di procedure di controllo particolarmente stringenti, e quindi sono quelli che hanno dato origine a quei 3-4 miliardi di truffe organizzate in modo truffaldino rispetto agli intenti del governo. In realtà il 110 presupponeva un livello di documentazione, di controlli, di pareri, di asseverazioni accertate così stringente, che ha dato poi origine a meno del 3-4% di truffe rispetto al volume complessivo. Quindi è stato criminalizzato uno strumento senza, legandolo molto anche, diciamo così, alla pressione che su questo avevano fatto i grillini, i 5 Stelle, mentre invece non è stato messo al centro la vera truffa, che è stata quella sulle facciate, che era il bonus facciate, che invece era stato varato da Franceschini, dal PD e da tutto un altro tipo di impostazione politica.
Ma in un paese sismico come il nostro hanno messo mano anche al sisma bonus?
Che io sappia ancora no, non ho letto nulla su questo in modo approfondito, devo ammettere, però diciamo che sul sisma bonus non mi sembra ci siano stati modifiche ancora rilevanti. Ciò non toglie che è un argomento da approfondire, perché in effetti con quello che sta avvenendo a livello di dissesto del territorio sarebbe davvero grave se avessero toccato anche questa misura, perlomeno nelle zone dove la sismicità è realmente accertata e quindi gli interventi sono davvero urgenti e necessari.
Beh, staremo a vedere. Io vorrei chiudere con te questa nostra chiacchierata con un riassunto rispetto allo sciopero generale del 2 dicembre e con alcune indicazioni su che cosa accadrà a Torino.
Ma lo sciopero ovviamente ha come al centro, diciamo così, la lotta al caro vita, la lotta all'inflazione, una forte richiesta di rinnovi contrattuali immediati, con richieste economiche che siano in grado di recuperare l'inflazione, il fatto di difendere i redditi più bassi e mettere mano al mercato del lavoro in modo da ridurre la precarietà, e spostare tutte le poche risorse necessarie sull'investimento, sui servizi, sul welfare, anziché puntare sul riarmo e la spesa militare. Questo è al centro della nostra attenzione. Ci sarà un corteo il 2 di dicembre che partirà da Piazza Carlo Felice, punto di ritrovo alle 9.30, punto di partenza alle 10. Ci saranno i sindacati di base, ci sarà uno spezzone sociale, e tutti coloro che sentono il dovere, la necessità di muoversi, di mettere in campo le proprie energie per riuscire a fermare questo governo, a fargli cambiare le politiche economiche e rimettere al centro la democrazia sindacale come base per una democrazia politica realmente vissuta, realmente partecipata e realmente duratura.
Benissimo, ci sarà anche uno spezzone antimilitarista, forse l'hai dimenticato, e volevo capire un attimo quali saranno i passaggi. Il corteo parte da Piazza Carlo Felice, poi come funziona il resto?
Il corteo che abbiamo, come dire, programmato si dirigerà inizialmente verso l'ufficio scolastico regionale in Corso Vittorio, devierà in Corso Re Umberto per raggiungere la sede di Via Confienza dell'IREN in quanto interlocutore principale nel caro bollette, nel teleriscaldamento e nell'aumento dei costi. Ci sono stati su questo, proseguirà verso il comune, che è comunque un ente importante per il welfare comunale, per una serie di scelte che possono essere fatte a livello territoriale per tenere adeguati i livelli di servizio in vari campi. Infine si dirigerà verso Piazza Castello e si concluderà al rettorato di Via Po per fare il punto anche sulla questione dell'istruzione, istruzione, ricerca e università, che sono ahimè al centro anche di politiche di precarizzazione del lavoro.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo. Abbiamo, credo, cercato di dare un quadro il più possibile complesso. Bene, alla prossima, ovviamente ci vediamo venerdì in piazza.
Grazie dell'attenzione, ciao a tutti.
Ciao, ciao.